quindi domenica della memoria o domenica della riforma, e così da mesi avevamo progettato di iniziare Romani proprio oggi. No, non è esattamente così. Però sapete perché capita in questa settimana la domenica della memoria? Chi lo sa? Vi do una data. 31 ottobre 1517. Che è successo? Lutero a Wittenberg affigge 95 tesi 498 anni fa. C'è l'inizio della riforma protestante. Wow! E oggi siamo qua dopo 495 ad aprire nuovamente insieme come comunità questa lettera che ha cambiato la vita di Lutero e ha cambiato la storia della Chiesa. Wow, che gloria, che opera di Dio. Quindi riprendiamo questa serie di messaggi, la giustizia di Dio, il grande tema di Romani, la giustizia di Dio rivelata, conferita e vissuta. Abbiamo prima dell'estate concluso i primi quattro capitoli di Romani che ci hanno parlato di questa giustizia di Dio che si rivela. E da oggi avanti fino al capitolo 11 parleremo di questa giustizia che viene conferita. Così è cambiato anche la nostra slide. Vi ricordate, avevamo una slide con il dipinto di Rembrandt di Mosè con la legge, perché Dio rivela la giustizia. Ora torniamo alla slide originale di questo sempre dipinto di Rembrandt, il figlio prodigo. Dio conferisce grazia, Dio conferisce giustizia. E quindi, beh, come non iniziare, no? Come non celebrare questa giornata speciale di ricordo e non iniziare questo traiettoria in Romani, se non con uno dei versi più famosi di questa lettera. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Voglio farvi un po' di domande per introdurre. Hai mai avuto dubbi riguardo la tua salvezza? O in generale riguardo la salvezza? Hai mai pensato cose del tipo: sono veramente un vero credente? Hai mai avuto dubbi riguardo la vita eterna? Dopo che hai peccato, ti è mai capitato di pensare che la tua salvezza fosse in pericolo? O forse che tu fossi più lontano da Dio? Oppure ti è mai capitato di pensare: perché mai Dio non mi dà questa cosa che io voglio con tutto me stesso e che mi renderebbe veramente felice? Oppure chiederti perché stai affrontando una grande sofferenza nella tua vita e Dio non sta intervenendo. Beh, ho fatto un po' di domande, credo che almeno in una di queste domande ci ritroviamo un po' tutti. No, infatti abbiamo tutti probabilmente fatto tutte queste domande. Un momento nella nostra vita, forse più momenti nella nostra vita, ma stamattina voglio dirti che se hai pensato queste domande, questo testo risponde in un modo glorioso a queste domande e a fortificare la tua e la nostra sicurezza nella grazia di Dio. Voglio darvi un'illustrazione per inquadrare questo brano, per forse ricordarlo in un modo particolare. Oggi si parla sempre più di tracciabilità dei prodotti. Noi vogliamo sapere cosa mangiamo, giusto? E così i governi hanno imposto alle aziende che producono dei prodotti di fare delle etichette dove c'è un po' la storia di questo prodotto. Da dove viene? Cosa contiene? Quanto durerà? Ecco, permettetemi l'accostamento un po' forse irriverente, ma è un po' quello che sta facendo Paolo con questo brano per quanto riguarda la giustificazione, che è il grande tema di questa lettera. Questo brano è un'etichetta di garanzia della salvezza e voglio che lo approcciamo così stamattina. E in questo modo, in questo brano possiamo leggere la provenienza di questa salvezza. Possiamo scoprire, vedere il contenuto di questa salvezza e possiamo vedere la sua affidabilità nel tempo. Così leggiamo questo brano insieme, Romani capitolo 5, primi 11 versetti. Giusto Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte di suo figlio, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Preghiamo. Signore, ci stai guidando verso un testo glorioso della rivelazione del tuo Vangelo, della attuazione del tuo Vangelo. Signore, apri i nostri cuori. Apri i nostri occhi, come hai fatto tanti anni fa nella vita di questo frate, di questo monaco, Martin Lutero. E Signore, questo brano ha cambiato la sua vita. E noi sappiamo non solo la sua vita, la nostra vita, la vita di un sacco di uomini e donne, giovani, bambini nel mondo. E noi vogliamo chiederti, Signore, che per il tuo spirito tu vorrai ancora operare in noi questa mattina affinché possiamo vedere la tua gloria attraverso questa scrittura e tutto questo possa cambiare il nostro cuore perché tu sia glorificato nelle nostre vite. Amen. Quindi per prima cosa voglio collocare questo brano nel suo contesto immediato nella lettera, capitolo 5, collegato a tutto il quello che precedentemente Paolo ha detto. Infatti inizia proprio con questa parola giustificati dunque, no? Dunque è un collegamento con quello che Paolo ha detto. Quali sono le verità appena espresse dall'Apostolo? Dopo aver parlato del grande bisogno del Vangelo, in primi capitoli Paolo sta parlando dell'umanità che ha un grandissimo disperato bisogno del Vangelo. Perché? Perché è sotto l'ira di Dio. E quindi nel capitolo 3 e 4 Paolo sta rivelando questa verità del Vangelo, che è questo tema di giustificazione, no? Capitolo 3 dice che siamo giustificati solo per i meriti di Cristo e che Dio ha sempre, capitolo 4, salvato gli uomini attraverso grazia e fede. Lo ha fatto nella vita di Davide, di Abramo e nella vita di re Davide. E poi ci ha mostrato alla fine del capitolo 4 come questa giustificazione, sia nella vita in particolare di Abramo, sia qualcosa che ha dato una svolta alla sua vita. La sua fede era una fede reale, che interagiva con la sua vita di tutti i giorni. Era una fede vera anche quando, francamente, c'era poco da sperare. Quando era impossibile, sembrava impossibile che le promesse di Dio potessero essere attuate nella sua vita. Una fede concreta, il tipo di fede che dà gloria a Dio, per cui riceviamo giustificazione. Giustificati per fede. Paolo ovviamente esordisce in tutto un discorso che lui fa, non ha preso 4 mesi di pausa come noi, tra scrivere capitolo 4 e capitolo 5, ma esordisce legando indelebilmente questo discorso a quello precedente con questa parola, giustificazione, giustificazione, giustificati per fede. Non c'è altro modo per essere giustificati, se non attraverso la fede. Infatti dobbiamo credere a quello che Dio promette per ricevere quello che Dio ci vuole donare. E la fede non è in nessun modo un'opera meritoria. Ho fede, quindi Dio deve fare qualcosa per me, no? La fede è un modo per accogliere quello che Dio ha già fatto per me e quello che è disponibile per me. Per fede lo Spirito Santo ci unisce a Cristo, così che la morte di Cristo alla croce per i nostri peccati diventa la nostra morte e la risurrezione di Cristo diventa la nostra risurrezione ad una nuova vita che può dare gloria a Dio. Per fede la giustizia di Cristo ci viene imputata e Dio ci dichiara giusti ai suoi occhi. Ci dichiara giusti. Non diventiamo giusti, ci dichiara giusti, ci riconosce giusti. Infatti tutti noi facciamo l'esperienza di continuare a peccare. Ma Dio ci dichiara giusti perché ci vede attraverso la giustizia di suo figlio Gesù, il giusto che ha dato se stesso per noi. Siamo identificati per mezzo della fede con Lui. Quindi, ora che siamo giustificati, sta dicendo Paolo, come cambia concretamente la nostra vita? Cosa succede alla nostra vita? Cosa cambia nelle nostre prospettive? Quali sono le nostre sicurezze che tutto quello che stiamo discutendo, dicendo, sperimentando sia vero e reale? Quali sono i benefici di questa giustificazione? Quindi il primo beneficio, versetto 1, Paolo ci dice che abbiamo pace con Dio. Abbiamo pace con Dio. Mamma mia, che dichiarazione. Questo è un brano pieno di dichiarazioni così. Infatti non ho, ovviamente, non penso di poter coprire la grande vastità di questo brano, le grandi verità di questo brano, ma almeno cercare di darci un'idea così generale di quello che Paolo sta dicendo. Giustificati per fede, abbiamo pace con Dio. Questa pace di cui Paolo sta parlando non è solo pace. È pace con Dio, ok? Il mondo invoca la parola pace. Viviamo in un momento storico anche di grandissimi conflitti, non gli unici nella storia ovviamente, ma Paolo non sta parlando di questo. Paolo sta parlando di pace con Dio e ovviamente noi sappiamo che senza pace con Dio non ci può essere pace fra gli uomini. A volte noi diciamo provo una grande pace, no? Magari se una giornata d'inverno, dopo che hai preso un acquazzone, torni a casa, ti fai una doccia, fai un tè caldo, ti metti sulla tua poltrona, accendi la lucetta quella carina, inizi a leggere il tuo libro preferito. Ah, che pace! No? Oppure magari in primavera sei in collina, in bellissime colline bolognesi, e guardi questo splendore di creato. Che pace! E poi ovviamente posti anche la tua foto su Facebook, perché giusto così devi comunicare questa pace. Questa pace è piacevole, ma non è la pace di cui Paolo sta parlando. E in questo caso Paolo non sta parlando neppure della pace di Dio, di cui parla in altre lettere a chiese, dove dice che questa pace di Dio guarda i nostri cuori, protegge i nostri cuori quando noi presentiamo a Dio le nostre richieste. No, non sta parlando di questo. La pace di cui sta parlando Paolo in questo caso non è uno stato d'animo, è un dato di fatto, è un dato di fatto. Dobbiamo andare ovviamente al significato proprio della parola pace. Infatti, cosa significa pace? Sappiamo. Cosa significa pace? Buongiorno. Fine di una guerra, non c'è guerra, c'è pace, il contrario di pace è guerra. Ecco, Paolo sta parlando di questo. Sta usando questo termine con cognizione di causa. Sta descrivendo il nuovo rapporto di Dio con i giustificati. È un rapporto di pace, di pace. Infatti, prima dell'intervento di Dio con la sua grazia nella nostra vita, il nostro rapporto con Lui poteva essere, può essere descritto solo in un modo. Guerra totale, guerra totale con Dio. Difficilmente le persone amano sentire questo e pensano a questa realtà. Di solito i cosiddetti cristiani pensano in qualche modo di essere a posto con Dio. Credono in Dio, che c'è, pregano Dio, vanno in chiesa, fanno opere buone, va bene, no? Siamo a posto con Dio. Altri che non credono in Dio, non si pongono neanche il problema, dicono: ah, io sono indifferente a Dio. Lui c'è, io ci sono, facciamo le nostre strade tranquillamente. Siamo neutrali, né a favore né contro, l'uno con l'altro. Ma Gesù disse un giorno: chi non è con me è contro di me. Ah, qui non c'è bianco o nero, non c'è posizione di mezzo, non c'è posizione di comodo. Tutto il genere umano è visto in questo modo da Dio. Un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, Satana, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo e senza Dio nel mondo. Un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie. Nel primo capitolo Paolo ci parla della condizione dell'umanità come di persone che hanno deliberatamente scelto di andare contro le leggi di Dio, di ribellarsi all'autorità di Dio, rivendicando la propria autonomia. E com'è che Dio agisce nei confronti loro? E com'è che Dio agisce nei confronti dell'umanità ribelle? L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e l'ingiustizia degli uomini. Mamma mia, questa ira di Dio non è un'ira vendicativa, è un'ira legale. E questi siamo noi se non riceviamo la grazia di Dio. Ma Dio prende l'iniziativa. Solo lui poteva farlo, lui che doveva condannarci, vuole offrirci l'opportunità di salvezza, di uscire da questa condanna. Dio ha deciso di fare la pace con i suoi nemici, ma il prezzo di questa pace è suo figlio Gesù. Pace con Dio. Alla croce la nostra condanna viene pagata. La giustizia di Cristo ci viene imputata, il Padre ci dichiara giusti, la sua ira è rimossa da noi, abbiamo pace. Dio ha decretato la pace per te, per sempre, per mezzo della croce. Un verdetto che non può più essere cambiato da niente, da nessuno e neanche dai tuoi prossimi peccati. Dio ha decretato la pace su di te se per fede credi in Gesù e nella sua opera. Secondo beneficio di cui Paolo parla proprio subito al versetto 2, abbiamo la pace e abbiamo anche avuto. Voglio farvi notare anche questa cosa prima. Abbiamo, non avremo. Abbiamo, è qualcosa che possediamo già. E quindi abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo in piedi. Ancora una volta, per fede possiamo ottenere questi benefici. Per fede siamo riconciliati con Dio. Questo è qualcosa di grandioso, già grandioso. Ma ora immaginiamo un esempio. Immaginiamo una popolazione ostile ad un re. E ad un certo punto questa popolazione uccide il figlio del re. Passano anni di lotta, di conflitto, il re manda i suoi eserciti, uccide un sacco di persone di quella popolazione, ma questa popolazione continua ad andare contro il re in ogni modo. Ma ad un certo punto questo re, che non amava questo conflitto, ma suo figlio era stato ucciso, propone un armistizio, una pace, e propone a queste persone: ok, io voglio fare la pace con voi, voi potete vivere nei miei confini. Questo popolo accetta questa pace. E poi questo re dice: voi potete disporre di tutte le mie ricchezze. Wow, finite le ostilità. E poi questo Dio dice: voi potete vivere nel mio palazzo. Wow. Paolo sta pensando proprio a questo. Abbiamo avuto per fede l'accesso a questa grazia. Sta pensando proprio al fatto di essere accompagnati da qualcuno che ha una grande autorità in un posto di dignità. Il Figlio di Dio ci accompagna, noi che eravamo suoi nemici, noi che meritavamo la sua distruzione. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Noi, quelli, i nemici. Gesù ci accompagna nella stanza del trono, dove c'è il trono del Re. Questo è un rapporto. Non è più solo una pace. Ok, una pace, tu vivi là, io vivo qua. Questo è un rapporto. Siamo nella stessa stanza. Abbiamo un rapporto con questo Re. Abbiamo un rapporto con Gesù e per mezzo di Gesù con il Padre. Siamo alla sua presenza e Paolo dice, in questa grazia, cioè in questa condizione, noi stiamo fermi. Cioè ci siamo per sempre in questa condizione. Questa grazia dipende da Lui, è Lui che ci ha fatto entrare, è Lui che ci ha invitato, è Cristo che ci ha portato, dipende da Lui. Noi non abbiamo fatto niente, noi eravamo ostili, eravamo nemici e Lui stesso ci manterrà là dentro. Lui stesso ci manderà là, non ci manderà più via. È la nostra posizione, non dobbiamo più chiedere ogni volta di essere ammessi in sua presenza. Siamo in sua presenza. In qualunque posto del mondo possiamo trovarci, siamo in sua presenza. Un ebreo non avrebbe mai potuto concepire l'idea di trovarsi in questa simile vicinanza con Dio. Nessuno poteva vedere Dio e vivere. Dio era nel luogo più appartato, più buio del tabernacolo prima e del tempio. Ma quando Cristo è venuto, ha compiuto il suo sacrificio alla croce, cosa è successo? Quel velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo, dove c'era la presenza di Dio, quel velo si è strappato dall'alto verso il basso. E dice l'autore degli Ebrei, abbiamo libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Essere alla presenza di Dio cambia tutto. Cambia tutto nella nostra vita. Non dobbiamo andare in un luogo per incontrarlo. Siamo alla sua presenza. Non dobbiamo chiedere udienze. Siamo alla sua presenza. Non dobbiamo parlargli in un modo particolare. Possiamo aprire la nostra bocca. Godiamo la sua accoglienza per sempre. Quali ricchezze vengono a noi dall'essere giustificati? La pace, la libertà di entrare alla sua presenza per mezzo di Cristo. Cambiano tutto, esaltano totalmente la sua opera, la sua grazia, e Lui ci tiene in questa grazia per sempre. E dice Paolo, e quindi che cosa cambia nella nostra... Beh, è cambiato tutto, ma che cosa cambia quindi nella nostra vita? Cosa cambia nel nostro cuore? Cosa cambia nel nostro modo di affrontare la vita? Beh, secondo qualcuno, pensare alla sicurezza della nostra salvezza come essere all'interno di quella stanza con Dio per sempre, qualunque cosa noi facciamo, sarebbe come un incoraggiamento a peccare. Tanto direbbero, sai che Dio non ti manda più via, quindi sei davanti a Lui, puoi fare quello che vuoi. Quindi secondo alcuni non sarebbe così, ma Paolo sembra dire diversamente. E noi vogliamo ascoltare la Scrittura. E infatti ci mostra che queste gloriose verità teologiche hanno sì un impatto nella nostra vita, sì un impatto nel nostro modo di concepire la vita, hanno un impatto perché cambiano le nostre prospettive, cambia il nostro modo di vivere, cambiano le nostre priorità. Non c'è nessun incoraggiamento al peccato, anzi c'è una conseguente vitalità spirituale che scaturisce dall'accogliere, dal credere a queste verità. Certamente quando noi pecchiamo perdiamo forse sì la gioia di queste consapevolezze. Infatti vi ricordate Salmo 51, il salmista diceva: rendimi la gioia della tua salvezza. Sì, quello è la nostra percezione, sicuramente, ma qui c'è un ritornello che caratterizza questo brano, che caratterizza la vita di coloro che sono giustificati. Paolo per tre volte parla di ciò in cui ci gloriamo. Ciò in cui ci gloriamo, versetto 2, versetto 3, versetto 11, ciò non in cui potremo gloriarci, non ciò in cui vorremmo gloriarci, ma non possiamo, no, no, ciò in cui ci gloriamo, perché? Perché siamo giustificati, perché abbiamo pace, possiamo entrare in libertà alla presenza di Dio e stare lì per sempre, ciò in cui ci gloriamo. Ora, questa parola è molto interessante, mi ha fatto pensare e lavorare un po' durante questa settimana. Letteralmente significa quello che significa, cioè che ci possiamo vantare, che possiamo andare fieri di questo, come un genitore che dice: oh, quanto è bravo mio figlio, no, cose di questo tipo. Traduzioni in lingua inglese, siccome abbiamo molti che leggono dalla Bibbia inglese, riportano in questi tre versi il verbo gioire. Però vi posso dire che solo in questi tre versi, con l'uso di quella parola, è stato tradotto il verbo in gioire, ma in realtà Paolo sta dicendo qualcosa di molto di più che solo gioire. Ovviamente quando noi ci vantiamo di qualcosa è perché noi gioiamo di quella cosa, ma è molto più grande vantarsi di quella cosa. Io ne vado fiero di quella cosa, io lo voglio far vedere a tutti di quella cosa. Include la mia gioia, ma non solo, è molto, molto di più. E qui è importante che ci colleghiamo ancora una volta al contesto della lettera, perché vi ricordate che Paolo stava parlando della giustificazione per fede e le sue argomentazioni, nei primi capitoli in particolare, erano soprattutto rivolte ai giudei. E così al capitolo 3, essendo che i giudei si aspettavano che, siccome osservavano la legge di Dio, Dio gli dovesse qualcosa, Paolo al capitolo 3 parla: come saremo giustificati? Per il vanto della legge? Capite il collegamento? Molto più forte, molto più importante. Ora, questo non lo facevano solo i giudei, ma questo lo fanno tutti i religiosi, no? Anche oggi. E forse qualcuno anche qua oggi pensa che, siccome ho fatto questo, questo, quest'altro, Dio mi deve qualcosa. Dio non ti deve niente. Dio ci deve ira, giudizio, perché noi siamo dei peccatori, ma Dio ti fa grazia. Accogliamo questa grazia e viviamo per questa grazia. Non è il vanto della legge, non è il vanto di quello che fai, non è il gloriarti di te stesso. Se tu sei giustificato, tu ti glori di colui che ti giustifica, non di te stesso. E infatti dice Paolo: noi ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Il desiderio di Dio è che noi esultiamo, gioiamo, ci vantiamo e vediamo come la cosa più grande la sua gloria. I primi capitoli della Genesi ci mostrano che il peccato è arrivato nel mondo perché Adamo ed Eva, ad un certo punto, hanno voluto la loro gloria. Ma Dio vuole che noi viviamo nella sua gloria, per la sua gloria. Voglio mostrarvi questo attraverso alcune scritture, e leggendo queste scritture io prego e ho pregato che il nostro cuore stamattina si riscaldi attraverso le scritture. Siamo creati per la gloria di Dio, dice Paolo agli Efesini, noi che, capitolo 3, 23 di Romani, invece eravamo privi della gloria di Dio. Il Vangelo ci rivela la sua gloria, ce la rivela la croce. Per mezzo del Vangelo Dio fa brillare nei nostri cuori la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù. Secondo Corinzi 4:6. Tutto quello che Dio sta operando nel mondo lo fa affinché noi entriamo in questa gloria. Il Vangelo annuncia la sapienza di Dio misteriosa e nascosta che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria. Come è scritto: le cose che occhio non vide, che orecchio non udì, che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Settimana scorsa abbiamo letto la preghiera sacerdotale di Gesù, Giovanni 17, dove Gesù dice: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. E Paolo ancora ai Tessalonicesi dice: a questo vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete? La sua gloria ci riguarda. La sua gloria ci attende. E quindi Paolo dice: siccome siamo giustificati, noi ci gloriamo della speranza di questa gloria. L'eternità non è un'idea indefinita, un buco nero davanti a noi, chissà cosa succederà, ma è il contesto in cui godremo pienamente della gloria di Dio. Che ora aspettiamo, bramiamo, come Marco ha letto capitolo 8 stamattina, anche la creazione brama tutto questo, perché è sottoposta al peccato, ma un giorno davanti a Lui saremo. Ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Gloria davanti a noi. Questa speranza non è una pia illusione, ma si fonda nelle promesse di Dio e nella sua fedeltà. Noi ci gloriamo, esultiamo in queste promesse che ci anticipano la sua gloria e che risplenderà pienamente davanti ai nostri occhi quando saremo nella nuova creazione, in quella città che non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Scritture che ci parlano di questa gloria immensa davanti a noi, poiché abbiamo pace con Dio, poiché abbiamo accesso alla sua presenza, ora lo avremo per l'eternità. Ora immagina tutta la potenza di Dio, la potenza creatrice, la potenza che ha risuscitato Gesù, quella grande potenza di cui abbiamo sentito anche stamattina all'inizio del culto, quella grande potenza sarebbe stata rivolta contro di noi in ira, in distruzione, in condanna. Ma ora quella stessa grande potenza è rivolta verso di noi nel mantenerci in grazia. Quello sta dicendo Paolo. Quindi ci gloriamo in questo. Ci gloriamo in questa speranza perché siamo giustificati. Come quando da bambini si raccontava agli amici: guarda quanto è forte mio padre. Io che sono sempre stato bassino, immaginatevi quando ero bambino, avevo un cugino altissimo e dicevo: tu non sai quanto è alto mio cugino. Perché questo, io mi vantavo di lui, ma la mia altezza è rimasta tale quale. Però va bene, è così. No? Cioè, che Paolo sta dicendo: vantiamoci di questo Dio glorioso che condivide la sua gloria. Wow. Ci gloriamo nella sua gloria, ci gloriamo nella gloria di Dio come colui che è pienamente, eternamente soddisfacente ai nostri occhi. Ma prima di quel giorno la nostra vita viene testata. Paolo ne è consapevole, perché questa è la realtà della sua vita. Così guarda il passato della sua vita, lui si definiva il primo dei peccatori e vede che è stato giustificato. Guarda il futuro della sua vita e vede che c'è la gloria di Dio. E ora guarda il presente, e nel presente c'è quello che non ci piace e che a volte si chiama tribolazione. Non solo ci gloriamo della gloria di Dio che sta davanti a noi, non solo, ci gloriamo nelle afflizioni. Le difficoltà, le prove, i momenti, proprio quei momenti in cui a volte sperimentiamo e scopriamo che abbiamo dei dubbi nel nostro cuore, che abbiamo delle domande nel nostro cuore. E questi momenti di afflizione, di difficoltà, sono i momenti dove a volte la gioia va via da noi, dove perdiamo le nostre sicurezze, dove perdiamo l'esultanza nella gloria di Dio, perché stiamo soffrendo, vorremmo smettere di soffrire, la sofferenza non finisce. Ora, veramente, qui non dobbiamo essere grossolani, qui non dobbiamo essere insensibili. Quando parliamo di sofferenza dobbiamo farlo in punta di piedi. C'è grande sofferenza in questo mondo. Alcuni di noi, alcuni dei nostri conoscenti, vivono, hanno vissuto grandi sofferenze. Non voglio mancare di rispetto a nessuno parlando di questo tema. Cristiani ogni giorno vengono uccisi, torturati, imprigionati, donne cristiane violentate. E chi più ne ha più ne metta. C'è enorme sofferenza in questo mondo. Studiando questo brano e arrivando a questo punto mi sono interrogato tanto su me. Come tutti, ho avuto delle sofferenze. Ma onestamente devo dire, sono piccole sofferenze rispetto a quello che succede intorno. E non per fare una scala di valori così, rinfranchiamo il nostro... No, non voglio dire questo, ma studiando questo brano e predicando questo brano ho timore. Ho pregato studiando questo brano, pregato questa mattina il Signore, ho pregato che la sofferenza non sia mai uno scandalo al mio cuore, non sia mai uno scandalo ai nostri cuori, a questa Chiesa, non sia mai uno scandalo. Gesù non ha mai nascosto ai discepoli che avrebbero sofferto. E io non so cosa mi riserva la prossima ora, nessuno lo sa. Quindi voglio essere molto in punta di piedi parlando di questo argomento. Apocalisse parla di martiri che stanno davanti al trono di Cristo. La storia del cristianesimo è una storia di tanta sofferenza, ma è anche una storia di tanta gloria. Di tanta gloria che viene fuori dalla sofferenza. E il termine che Paolo usa per tribolazione significa premere. Significa spremere in realtà. Come quando spremiamo si spremono le olive e viene fuori l'olio, la sofferenza e la spremitura dei cristiani. Eppure Paolo dice, non solo ci gloriamo in quello che ho già detto, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni. Ora Paolo non era un masochista, non ci sta chiamando a soffrire senza criterio, a gioire senza criterio nelle sofferenze. Non vuole semplicemente invitarci ad avere un carattere come uno stoico. Ce la faremo! Tutti i nostri denti che fanno così, e i nostri muscoli che... No, e non vuole neppure dire che se soffriamo, Dio ci darà qualcosa in più, ci gradisce di più. No, la sofferenza non è un'opera meritoria. La giustificazione è sempre solo per fede. Ma allora perché possiamo gloriarci nelle sofferenze? Per prima cosa, per quello che abbiamo visto, perché siamo saldi nella grazia di Dio. La potenza di Dio ci tiene nella grazia e ci terrà nella grazia qualunque tipo di prova noi stiamo affrontando, dandoci la forza in quella prova, e non scadremo dalla grazia di Dio. Nessuna sofferenza è indice di mancanza di amore da parte di Dio. Niente potrà separarci da Lui, abbiamo letto prima. I benefici della giustificazione non diminuiscono con la sofferenza, ma si amplificano attraverso di essa. Tim Keller, commentando questo brano, ha detto questa frase, molto, molto profonda. Quindi perché siamo saldi nella grazia, possiamo gloriarci, ma anche perché possiamo guardare attraverso la sofferenza e vedere i risultati dell'opera di Dio. I risultati positivi che Dio sta portando avanti attraverso la sofferenza. Infatti dice Paolo, sappiamo, c'è qualcosa che sappiamo riguardo questa sofferenza, sappiamo che la sofferenza produce pazienza o perseveranza. Quando arrivano afflizioni, se noi guardiamo a Cristo, restiamo sì in queste afflizioni sotto un grande peso, senza lasciarci andare a lamentele, senza amareggiarci, e scopriamo mentre stiamo affrontando queste prove o alla fine di queste prove che siamo più forti, che abbiamo perseverato, che stiamo perseverando perché Gesù ci ha reso più forti. La nostra fede è stata lavorata e resiste come l'acciaio che viene lavorato al fuoco. Ora non possiamo chiedere a Dio, perché a volte noi cristiani facciamo queste richieste, Dio fammi crescere in pazienza e non aspettarci sofferenza. Perché sofferenza è palestra per pazienza, sta dicendo Paolo, e così via. Quindi la prova forma la nostra pazienza, che forma la nostra esperienza, dice Paolo, cioè il nostro carattere. Attraverso le prove noi ci rendiamo conto che la nostra fede è vera. Nei giorni scorsi ho chiamato un caro fratello, sta vivendo una situazione molto, molto difficile, ha appena perso il papà, sua mamma un cancro terminale, insomma veramente, infatti sua mamma non poteva essere al funerale di suo papà, complicato. Forse qualcuno qui in mezzo sa di cosa sto parlando, anzi sicuramente. E mi ha fatto piacere, ho cercato di incoraggiarlo con la scrittura, e lui mi ha detto: ora è il momento di dimostrare quello che Dio mi ha insegnato fino ad oggi. Wow, questa frase mi ha riscaldato il cuore. E quindi il nostro carattere formato nella prova produce, dice Paolo, speranza. Attraverso la prova, mentre noi stiamo guardando a Cristo, siamo fortificati, mentre il nostro carattere è forgiato dal fuoco delle difficoltà, la nostra speranza cresce, perché ci rendiamo conto che le promesse di Dio sono vere. Sono vere in quella situazione estrema, e lo saranno perciò. E lo saranno. L'oggetto della nostra fede è reale, e questo alimenta la nostra speranza. Quindi, come ho detto, non pretendo di essere esauriente su questo testo, sto andando verso la conclusione, c'è tanto da dire, ma voglio appunto darvi un sguardo molto veloce su quanto segue fino alla fine del brano. Paolo dice a questo punto: la speranza non delude. Che affermazione fantastica. La speranza non delude. Però anche qua sta parlando di una speranza molto precisa. La speranza in Dio non delude. Altre speranze deludono. Totalmente deludono. La speranza in Cristo non delude. Però sta dicendo Paolo: non stai credendo in vano. Non stai sperando in vano, perché questa speranza non delude. La speranza non delude perché è stata già provata. Perché è stata già provata alla croce, questo dice nei versetti 9 e 10, e questo riecheggia capitolo 8 che abbiamo letto stamattina. Come sappiamo che tutto questo è vero? Dice: perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito. Lo Spirito che è proprio chiamato la caparra della nostra eredità, di questa gloria che noi, nella quale noi vivremo per l'eternità. Il suo amore è stato sparso. Wow. È una grandissima dichiarazione. Non sta dicendo: Dio ha messo un po' del suo amore di noi, un po' di contagocce di amore, ha messo 10 gocce di amore. No, questo amore è stato sparso, è stato riversato abbondantemente su di noi, perché Cristo ci ha riconciliati al Padre con la sua morte, ci ha portato in questo stato, e perché Cristo è risorto ci mantiene in questo stato. Perché Cristo è morto per salvarci dall'ira di Dio ed è risorto affinché noi possiamo vivere questa vita. L'ultimo ritornello finale di questo canto, dichiarazione di speranza. Antonio, fateci un canto su questo testo, perché è bellissimo. E ancora una volta: non solo, ma ci gloriamo anche in Dio. Versetto 11. Siamo giustificati per fede, abbiamo pace con Dio, perciò il grande desiderio nel cuore dei giustificati non può che essere gloriarsi in Lui, che ha reso possibile questa meravigliosa opera di grazia, di redenzione. Non ci gloriamo solo nella Sua grazia, non ci gloriamo solo nei benefici che Lui ci ha dato, non ci gloriamo solo nella Sua capacità di mantenerci nella grazia, ci gloriamo della Sua bellezza. Ci gloriamo di Lui, quanto è bello il nostro Dio e il Signore Gesù, che ci ha dato tutto questo, che ci ha manifestato tutto l'amore per noi alla croce. Non ci gloriamo dei doni che Dio ci ha dato, della capacità che ci dona di affrontare prove e sofferenze. Continuiamo a vantarci solo in Lui. Non affrontiamo sofferenze per dire: ah, vedi poi come sono stato bravo. No, continuiamo a vantarci solo in Lui. Non ci gloriamo solo nel fatto che un giorno vedremo la gloria di Dio, ma ci vantiamo già oggi in questo Dio, e in Lui troviamo la nostra soddisfazione. In che cosa ti stai vantando? qui c'è qualcuno che può vantarsi di aver camminato sulla Luna, ma è solo un uomo in questa stanza e pochi uomini nel mondo. E ieri sera abbiamo sentito da lui che quel vanto rispetto a quello che Cristo ha fatto nella sua vita è una poca cosa. In che cosa ti stai vantando? Se stai cercando altrove la speranza, fermati, vai alla croce, dove Dio si è donato a te in Cristo, per fede accogli questa grazia e inizia a gloriarti e godere della sua persona in un rapporto di unione per mezzo di Cristo. Vivi nella stanza del trono dove Dio ti vuole portare. Spera, credi che godrai pienamente della sua gloria nella nuova creazione. Se c'è qualche motivo per cui stai dubitando in questo momento dell'amore di Dio per te, voglio dirti con forza e con grazia, insieme alla Scrittura, stai sbagliando prospettiva. Stai sbagliando prospettiva. Torna alla croce, dove l'amore di Dio è stato dato a te. È stato dato in Cristo per i nemici, quali noi eravamo, per riconciliarci al Padre. Non siamo più in guerra con Lui. Perciò Dio ti vuole dare tutto il bene. Perciò Dio ti ama. Se sei nella prova del fuoco, non ti stupire, come dice Pietro, ma sappi che Dio vuole formare la tua fede. Mentre continui a guardare a Cristo, la tua speranza viene fortificata in Lui. E forse sai di qualcuno qui a Nuova Vita, o forse non a Nuova Vita, qualche fratello, qualche sorella, qualche vicino, qualche conoscente, che in questo momento non sta riuscendo a gloriarsi in Dio. Sta cercando altrove speranza. Prega per lui o per lei. Chiedi a Dio di usarti per incoraggiarlo nella speranza, magari proprio attraverso questa scrittura che hai ascoltato stamattina. Se tu hai dubitato, ravvediti, torna alla croce, torna a credere. Se stai sperando, persevera, continua a credere, perché la speranza non delude. In ogni circostanza vantati, in ogni circostanza vantiamoci dell'unico Dio che ci ammette alla sua presenza per sempre. Preghiamo. Signore, siamo umiliati davanti a questa scrittura, siamo pieni di gratitudine a te. Non riusciamo a capacitarci del fatto e della realtà che noi siamo nella stanza del trono dell'Iddio vivente, creatore dei cieli, della terra, del Salvatore, del mondo, delle nostre anime. Grazie, Signore, grazie che siamo qui dentro, non in questo posto fisico, ma in quel posto dove Tu sei. Oh, Signore, grazie perché per l'eternità staremo in questo posto. Godremo della Tua gloria. Signore, aiutaci a vantarci di questo, che non ci siano altri vanti vani nella nostra vita, altre speranze vane nella nostra vita, ma poiché siamo giustificati, ammessi, poiché abbiamo pace con Te, che la nostra esultanza, il nostro vanto, la nostra speranza, la nostra forza venga soltanto da Te. E che Tu sarai colui la cui bellezza è sufficiente alla nostra vita, più di ogni altra cosa che questo mondo ci propone, che il nostro cuore desidererebbe, che Tu possa essere al di sopra di tutto. Ti ringraziamo per Cristo Gesù.